Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
If I didn't care, more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Siamo arrivati con orgoglio all'episodio numero 100. 100 film raccontati, ascoltati, immaginati, sognati, visti alla radio. Tutto lo staff di Film alla Radio è orgoglioso di presentare il film di oggi. Il film che raccontiamo in questo episodio ha ricevuto un notevole successo di pubblico e di critica. Era il 1994, fate voi i conti, quando Frank Darabont in regia guidava Tim Robbins e Morgan Freeman nel film Le ali della libertà. La trama è tratta dal racconto di Stephen King, Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, edito nell'antologia Stagioni diverse.
Signori giurati, dalle testimonianze e dalle prove raccolte è evidente che il delitto è stato consumato con fredda determinazione.
Per il potere conferitomi dallo Stato del Maine, l'imputato è condannato a 2 ergastoli, uno per ciascuna delle sue vittime. Così è stato deciso.
È la tua vita che vogliono. Ed è la tua vita che si prenderanno. Come mai sei dentro?
Sono innocente, se puoi saperlo.
Ti sei ambientato in fretta, eh?
Rimpiangerai di non essere morto, vedrai!
Ci sono dei posti a questo mondo che non sono fatti di pietra, con dentro qualcosa che nessuno può toglierti.
Ma di che parli?
Di speranza.
Oh, signore del cielo.
Alla fine la scelta è molto semplice. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire.
Lui scelse di vivere.
La rivista Empire lo ha collocato al quarto posto nella lista dei 500 migliori film della storia, mentre l'American Film Institute lo ha inserito al 72esimo posto nella lista dei 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi. Sul sito IMDb è primo nella classifica dei 250 migliori film di tutti i tempi, con quasi 3 milioni di voti. Il film è dedicato alla memoria di Alan Green, agente letterario nonché stretto amico del regista e sceneggiatore Frank Darabont. Siamo nel Maine, 1947. Andy Dufresne, vice direttore di una banca di Portland, viene condannato a 2 ergastoli per l'uccisione della moglie e del suo amante campione di golf, benché si proclami innocente. Viene rinchiuso nel carcere di Shawshank, dove le guardie e il malvagio e corrotto direttore Samuel Norton impongono la loro legge fatta di violenze gratuite e omicidi impuniti, di nascosto dallo Stato. Andy resta inizialmente in disparte rispetto agli altri detenuti e viene aggredito dalle sorelle, prigionieri bulli capitanati dal sadico stupratore Box Diamond, che lo picchieranno e violenteranno per i primi 2 anni. Un giorno, durante un lavoro forzato di ripristino sul tetto del carcere, Andy sente Byron Edley, il sanguinario capitano delle guardie, parlare ai colleghi dei suoi problemi economici e, rischiando di essere ucciso dal capitano stesso per la sua impudenza, lo convince a farsi aiutare da lui con le sue competenze in ambito finanziario. Quindi chiede e ottiene in cambio 3 birre per ciascuno degli altri detenuti che lavorano con lui sul tetto.
Signor Dufresne, ci descriva la discussione che ha avuto con sua moglie la notte che è stata uccisa.
Mm.
Abbiamo litigato. Lei era contenta che avessi saputo. Si era stancata dei continui pettegolezzi. Così ha detto. E voleva divorziare a Rino.
E lei cosa ha risposto?
Che non gliel'avrei concesso.
Preferisco vederti all'inferno piuttosto che vederti a Rino. Così si è espresso il signor Dufresne, stando alle testimonianze dei suoi vicini.
Se è questo che dicono. Io non mi ricordo niente, ero sconvolto.
E cos'è successo dopo questa discussione?
Ha fatto le valigie. Ha fatto le valigie ed è andata da Glenn Quentin.
Glenn Quentin, ex campione di golf e istruttore allo Snowden Country Club. L'uomo che aveva una relazione con sua moglie. La seguì quella sera?
Prima girai per qualche bar. Poi decisi di andare a casa di quell'uomo per affrontarli, ma non c'erano. Allora ho parcheggiato e ho aspettato.
Che intenzioni aveva?
Non lo so più. Ero confuso, ubriaco. Credo che avessi in mente di spaventarli.
E quando sono arrivati lei si è introdotto in casa per ucciderli?
No, la sbronza mi era quasi passata. Ho rimesso in moto la macchina per tornare a casa, ero molto stanco. Lungo la strada mi sono fermato e ho buttato la pistola nel fiume, ma io credevo di avere già chiarito questo punto.
Oh sì, è molto chiaro, ma c'è il fatto che la donna delle pulizie la mattina seguente ha trovato i corpi senza vita di sua moglie e dell'amante crivellati dalle pallottole di una calibro 38. Questa a lei non sembra una coincidenza incredibile, signor Dufresne, o è una mia impressione?
Sì, incredibile.
E lei continua a sostenere di aver gettato quella pistola nel fiume prima che il delitto avesse luogo. Molto comodo, non c'è che dire.
È la verità.
La polizia ha dragato il fiume per 3 giorni e non è stata trovata nessuna pistola. Quindi non può essere fatto nessun confronto tra la sua arma e i proiettili che sono stati estratti dai corpi insanguinati delle vittime. E io direi che anche questa è una circostanza molto comoda. Non è d'accordo, signor Dufresne?
Dal momento che non ho commesso nessun delitto, signore, non ci trovo niente di comodo nel fatto che l'arma non sia stata ritrovata.
Signori della giuria, avete ascoltato le testimonianze e conoscete i fatti. L'imputato era sul luogo del delitto. Sono state trovate le sue orme, le tracce dei pneumatici, diverse pallottole sparse sul terreno con le sue impronte digitali, i resti di una bottiglia di bourbon e soprattutto ci sono i corpi senza vita di una bella e giovane donna e del suo amante stretti nell'ultimo abbraccio. Certo, vivevano nel peccato. Ma si trattava forse di un crimine da punire con la morte? È una cosa su cui riflettere. E non ho finito. Un revolver carico ha 6 proiettili, non 8. Io affermo che questo delitto non è stato commesso in un impeto di gelosia, cosa comprensibile anche se non giustificabile. No, è stata una vendetta, premeditata e consumata a freddo, con estrema brutalità. Considerate 4 proiettili per vittima, non 6 colpi, ma 8. Questo significa che dopo aver scaricato l'arma sui 2 amanti, l'assassino con calma l'ha ricaricata per poter sparare ancora. Un colpo ciascuno alla tempia. Il colpo di grazia.
Lei mi ha colpito per la sua freddezza e per la sua incapacità di provare rimorso, signor Dufresne. Mi si gela il sangue soltanto a guardarla. Per il potere conferitomi dallo Stato del Maine, la condanno a 2 ergastoli, uno per ciascuna delle sue vittime, da scontarsi l'uno dopo l'altro. Così è stato deciso.
Andy riscuote simpatie presso alcuni detenuti, in particolare da parte di Ellis Boyd Redding, detto Red, un altro ergastolano che controlla il contrabbando all'interno del carcere e che sarebbe in grado di procurare praticamente ogni oggetto gli venga richiesto. Red in gioventù ha commesso un grave crimine, ma dopo decenni di detenzione è cambiato. I due diventano buoni amici e Andy gli chiede di procurargli un martelletto da roccia, in quanto ama collezionare minerali e scolpire pietre. In seguito si fa anche procurare un poster dell'attrice Rita Hayworth. A differenza degli altri, Red non nasconde la verità sul proprio crimine, a indicare che è preso dal rimorso. Ormai diventato grande amico di Andy e vedendo il suo animo gentile, Red inizia a intuire che egli non sia il criminale che è stato accusato di essere. Anche il direttore Norton viene a conoscenza delle abilità di Andy in campo finanziario e gli commissiona il disbrigo di pratiche contabili al posto dei lavori forzati. In virtù di questo incarico gli viene concessa protezione dagli altri detenuti e dalle stesse guardie. Esemplare sarà la sorte di Boggs Diamond, reso paralitico da Hadley per aver troppo maltrattato Dufresne. Andy avrà anche il privilegio di svolgere un lavoro meno pesante e più coinvolgente del precedente. Viene trasferito dalla lavanderia dei detenuti alla biblioteca del carcere. Questa, piuttosto modesta, è curata da ormai un cinquantennio dall'anziano Brooks Atren. Andy, nominato suo aiutante, prende a cuore il nuovo incarico e progetta di ampliare la biblioteca col consenso del direttore. Scrive ogni settimana una lettera al Senato chiedendo la concessione di fondi per lo scopo, ma le sue richieste rimangono ovviamente senza risposta.
Ciao Red, come va?
Un altro giorno, la stessa merda.
Già, so come ci si sente. La mia domanda la bocceranno la prossima settimana.
La mia l'hanno bocciata la settimana scorsa.
Che succede?
Ehi, Red, dammi un pacchetto.
Porta la tua faccia da cazzo da qualche altra parte.
Dai, sono
devi già
secco.
5 di pacchetti.
4.
5. Uno come me lo trovate in tutte le prigioni. Vi serve qualcosa? Rivolgetevi a me. Sigarette, spinelli, se è questo il vostro genere. Una bottiglia di whisky per festeggiare il diploma di vostro figlio. Qualunque cosa, nei limiti del ragionevole. Sì, signore. Io sono i grandi magazzini di questo schifo di posto. Così, quando Andy Dufresne venne da me nel 1949 e mi chiese se potevo portargli Rita Hayworth lì in prigione, io gli dissi, vediamo che si può fare. Arrivò nella prigione di Shawshank all'inizio del 47 per aver ucciso la moglie e il tizio che se la stava facendo. Fuori era vicepresidente di una grande banca di Portland. Niente male per essere così giovane.
Ehi, hey, Ray!
Cazzone, dovete seguire la guardia, intesi?
Mister, certo che un carico di merdosi come questo non si era mai visto.
Accetti scommesse oggi, Red?
Fumo o soldi, potete scegliere.
Fumo. Scommetto 2 sigarette.
E qual è il tuo cavallo?
Quello stronzetto laggiù. Lotta, il bassetto, sarà lui.
Te lo puoi scordare, lo so io che vincerà.
Lo so
tu
anch'io.
Tu sei già fuori, gli devi 5 pacchetti.
Su chi punti, intelligentone?
Io dico, E vincerà quel culone laggiù. Il quinto della fila. Punto 5 sigarette.
Devo ammettere che Andy non mi colpì particolarmente la prima volta che lo vidi. Aveva l'aria di uno che sarebbe caduto al primo soffio di vento. Sì, era questa l'idea che mi diede quel giorno.
Tu quale scegli, Red?
Il lungo, quello che sembra avere un bastone infilato dritto nel culo.
Quello là? Ma che cazzo dici?
10 sigarette.
Ti piace giocare forte, eh?
Avanti, chi vuole scommettere contro? Heywood?
Sì.
Jig? Skid?
Anche tu contro?
E Floyd. 4 uomini coraggiosi.
Ritornate nelle vostre celle per l'appello serale. Tutti i detenuti ritornino in cella.
Avviene intanto che il Comitato per la Libertà Condizionata conceda la libertà al vecchio Brooks, il quale, pur commettendo omicidi, ha però trascorso quasi l'intera vita in carcere a occuparsi della biblioteca e non ha pertanto alcun desiderio di uscire dalla prigione, che considera ormai come casa sua. Red considera Brooks un individuo ormai istituzionalizzato. Essendo rimasto in carcere per troppo tempo, teme il mondo di fuori e lo rifiuta. Nel maldestro intento di restare all'interno del carcere, Brooks arriva ad aggredire un altro detenuto, minacciandolo con un coltello alla gola, ma viene fermato da Andy. L'episodio resta circoscritto e senza conseguenze, e così Brooks lascia il carcere. Come atteso, la vita fuori per Brooks è molto difficile. È solo e non riesce a integrarsi. Disperato, si impicca nell'alloggio procuratogli dal Comitato per la Libertà Condizionata. Andy e Red lo vengono a sapere tramite una missiva inviata dal loro stesso Brooks. Con la sua morte, Andy diventa egli stesso responsabile della biblioteca di Shawshank e pertanto potrà occuparsi direttamente dell'istruzione dei detenuti negli anni. Dopo innumerevoli lettere, Andy ottiene finalmente dal Senato una risposta e un modesto stanziamento. Continuando ostinatamente a inviare le sue lettere, Andy riceve ulteriori fondi fino a riuscire a trasformare radicalmente la biblioteca, ripulendola e rendendola la migliore nel suo genere di tutto il New England. La fa inoltre intitolare alla memoria di Brooks e nel frattempo aiuta diversi detenuti a conseguire il diploma.
If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love.
Il film è l'opera prima di Frank Darabont, regista che poi diventerà ancora più famoso con il suo un altro film, Il Miglio Verde. Tante sono le curiosità del film, per esempio è tratto dal racconto di Stephen King, Rita Hayworth e la redenzione di Shekrik, tratto dall'antologia Stagioni diverse. Si dice però che l'autore dei romanzi, Stephen King, non abbia mai incassato i $1,000 che gli erano stati versati per i diritti del suo racconto, ma che abbia incorniciato l'assegno per poi spedirlo al regista stesso, con una nota a margine: nel caso dovessi mai aver bisogno di soldi per la cauzione, con amore, Steve. L'accoglienza per il film nel 1994 non fu delle migliori, ma venne anzi registrato come un vero e proprio flop al botteghino, nonostante i grandi elogi della critica. L'anno seguente però la produzione ebbe modo di rifarsi e il film fu il più noleggiato del 1995 in formato VHS. Le ottime recensioni, unite ai molti riconoscimenti, alle 7 nomination agli Oscar, che però c'è da dire anche non gli valsero nemmeno un Oscar, permisero al film di conquistare relativamente in breve tempo consensi e di diventare un film cult. Al quarto posto fra i 500 migliori film della storia per la rivista Empire. Le foto segnaletiche che compaiono all'interno del film e raffigurano il personaggio interpretato da Morgan Freeman da giovane sono in realtà foto rubate da Alfonso Freeman, il vero figlio primogenito dell'attore statunitense. Come nella maggior parte del cast, la scelta dei due interpreti protagonisti non è stata affatto semplice. Per il ruolo di Red erano stati presi in considerazione diversi grandi nomi del cinema, tra cui Clint Eastwood, Harrison Ford e Paul Newman, ma il regista ha subito pensato a Morgan Freeman, nonostante il personaggio del racconto fosse irlandese e con i capelli rossi, quindi ben lontano da Morgan Freeman. Ecco, per interpretare invece Andy, prima di ingaggiare Tim Robbins, furono contattati altri attori come Johnny Depp, Tom Hanks, Nicolas Cage. Una volta ottenuto il ruolo, sembra che Tim Robbins abbia adottato un metodo totalmente immersivo alla Stanislavski per entrare nel personaggio, forzandosi ad un vero e proprio isolamento per poter entrare maggiormente nel ruolo di Andy. La maggior parte dei secondini presenti all'interno del carcere sembra che non fossero attori, bensì vere e proprie guardie carcerarie, arruolate per interpretare sostanzialmente loro stesse nel film. Tra i molti interpreti che appaiono all'interno del film c'è anche un segreto che non si disvela, ma è pur facendosi vedere di continuo. È lo stesso regista. Di lui non vediamo né il volto né la figura, ma sono le sue mani ad essere una presenza costante dell'opera. In ogni scena in cui vengono riprese delle mani, esse appartengono proprio al direttore artistico, che è anche il regista. La canzone operistica che per mano di Andy si propaga dagli altoparlanti, bloccando e affascinando l'intero carcere, è Canzonetta sull'aria, tratta dal celeberrimo Le nozze di Figaro di Mozart. La scena nacque da un'idea di Tim Robbins, il quale modificò il copione e invece che abbassare il volume, come era previsto, lo alzò, rendendola una delle sequenze più memorabili del film. Le riprese hanno richiesto molto tempo, sia per l'importanza di ogni dialogo e di ogni passaggio, sia per l'estrema maniacalità e attenzione al dettaglio del regista. Molte scene vennero ripetute sino alla nausea, come quella iniziale in cui Andy si avvicina a Red per la prima volta, che pensate un po' richiese 80 prove e 9 ore ininterrotte di prove.
Would all this be true, yeah, if I didn't care for you?
Parallelamente Andy è costretto a proseguire la sua collaborazione con il direttore Norton, che grazie a lui riesce a accumulare in modo illecito una grande quantità di denaro. A tale scopo, il detenuto intesta ogni operazione a una persona fittizia di nome Randall Stephens, che egli stesso ha creato sfruttando i punti deboli della burocrazia, per non far figurare mai il nome del direttore né proprio in caso il traffico venisse scoperto. Con la propria perizia Andy ha fatto in modo che Randall Stephens possieda una carta di identità, assicurazione sanitaria e altro ancora. Red rimane ammirato da Andy, ritenendolo un vero genio. Gli anni passano, finché un giorno tra i nuovi detenuti in arrivo a Shawshank nel 64 vi è Tommy Williams, un ragazzo condannato a 2 anni per furto con scasso. Questi racconta che fin dall'età di 13 anni ha collezionato una lunga serie di condanne scontate in diverse prigioni. Tommy diviene subito amico di Andy e Red ed è il primo che lo aiuta a studiare. Nel 1966 Tommy si diploma e poco tempo prima di essere scarcerato chiede a Red il motivo per cui Andy è in prigione, fatto che ritiene strano poiché l'uomo gli sembra moralmente integro. Ricevuta la risposta, si confida con Andy stesso. Quando si trovava in un altro carcere, Tommy ebbe come compagno di cella un ladro di nome Elmo Blech, che gli raccontò di essere anche un assassino, di aver ucciso per invidia un campione di golf e sua amante, eccola qua, e che la polizia aveva arrestato un bancario, marito della donna uccisa al posto suo. Andy apprende così che Blech è il vero colpevole del duplice omicidio, per il quale è in carcere da quasi 20 anni. Red e gli altri amici di Andy capiscono così che Andy aveva sempre detto la verità sul fatto di essere finito in carcere per un errore del sistema e di essere davvero innocente.
Le musiche sono di Thomas Newman, coadiuvato da un esercito di assistenti tra trascrittori e maestri orchestratori. Newman aveva capito che il film già suscitava emozioni così forti senza musica, quindi sarebbe stato molto difficile comporre una colonna sonora che elevasse le scene senza distrarsi da esse. Il pezzo Shawshank Redemption viene suonato durante la fuga di Andy da Shawshank, il carcere, e originariamente aveva un motivo a tre note, ma Darabont sentiva che aveva una fioritura troppo trionfale e chiese che fosse attenuato a un motivo a nota singola. Da un ascolto molto attento mi sono fatta la seguente idea. Il tema viene riproposto per tutto il film, ma mentre sentiamo solo dopo la fuga del protagonista la sua versione maggiore, gloriosa, piena di speranza, liberatoria e redentiva, col titolo di cui sopra, durante la vita in carcere il tema è sempre lui, ma nella versione minore, con archi scuri, polarizzati nel registro medio-grave, che si muovono mesti e rassegnati. Il tema, quindi, nelle sue versioni, diventa carne semantica itinerante della narrazione. La colonna sonora di Newman ebbe un tale successo che alcuni estratti furono usati nei trailer dei film per anni. Andiamo nel dettaglio. Nei titoli di testa ascoltiamo la canzoncina a problematica in, e non di commento, If I Didn't Care di Jack Lawrence, con voce vibrata maschile tipica degli anni 40, che si sporca, attenzione, con un suono di commento scuro sul primo piano della pistola che si ritiene al processo sia l'arma del delitto che ucciderà la moglie del protagonista e il suo amante. La musica così contaminata prosegue solo nella sua versione di commento allucinatorio, accompagnando la dichiarazione dell'uomo alla sbarra, senza soluzione di continuità, mentre la verità negata emerge come una sorta di relitto onirico dalla bocca del protagonista. L'uomo, infatti, vittima di gelosia, era completamente ubriaco e ricorda solo di non aver commesso il fatto, anche se tutte le prove sono contro di lui. La musica di commento, descrittiva dello stato tensivo situazionale, si interrompe con la sentenza di condanna del giudice. Ascoltiamo il tema portante del film nella sua versione per archi scuri solenni, mentre vediamo il piano sequenza oceanico en plein air del carcere. Arrivano i nuovi carcerati, tra cui l'innocente protagonista della pellicola. La musica annega tra le grida di benvenuto, diciamo così, e finisce in un filo acuto quando il protagonista varca la soglia del carcere. Manco la musica fosse la semantica della perdita dantesca di ogni speranza nel varcare la porta dell'inferno. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Il pianoforte punteggia poche note lente e desolate, a bicordi o accordi vuoti, privati volutamente di un'armonia chiara, che accompagnano tutte le fasi dell'entrata in carcere, dall'ablazione con la pompa, la polvere antipidocchi gettata addosso e la prima notte, che sono tutti atti commessi con una meccanicità devastante proprio per privare i nuovi arrivati di qualsiasi dignità e umanità. La stessa punteggiatura musicale, atta alla perdita di qualsiasi umanità, che a un ascolto attento ricorda i bicordi del film American Beauty, a simboleggiare la perdita d'identità del protagonista, la riascoltiamo molte scene più avanti sul nome Benny, che Andy scolpirà sul muro della sua cella. La stessa musica accompagna la liberazione dell'anziano libraio del carcere, Brooks, fino al suo suicidio, un atto sicuramente privo di qualsiasi speranza, ma che rende quel povero uomo finalmente davvero libero. Prima di impiccarsi, Brooks scrive con un coltellino che è stato là, dopo la sua scarcerazione. E questo darà il titolo al brano chiave suonato con l'armonica bocca da Red, un altro carcerato, che scriverà So Was Red sotto le parole intagliate da Brooks. Riascoltiamo il pianoforte puntillistico quando vediamo Andy alla fine del film che sogna la libertà in un porticciolo in Messico. Andy ha progetti per il futuro, ancora sogni e speranze, ne è letteralmente sopraffatto. Il pianoforte torna a punteggiare qualche nota quando il protagonista cerca di adattarsi alla vita del carcere, dopo essere stato zittito per aver semplicemente chiesto come si chiamava il novizio ucciso dalla guardia la prima notte. Il tema per archi scuro e desolato lo ascoltiamo in tutte le scene girate in carcere dopo il primo incontro tra Andy e Red, in cui quest'ultimo accetta di procurargli un martelletto per minerali. Red si accorge che Andy è un uomo davvero particolare. Andy viene preso di mira e violentato. Ascoltiamo gli archi scuri poi rassegnati, mentre Red è la voce narrante dei fatti e delle sue veritiere impressioni su Andy. Andy propone un affare molto vantaggioso al direttore delle guardie, che procura delle birre ai detenuti. Sul suo sorriso in disparte parte un tema sollevato e dolce per archi al modo maggiore, che poi sentiremo nella sua versione liberatoria alla fine del film. Ascoltiamo un accenno per archi con contrappunto di chitarra quando i detenuti lavorano all'aperto e cercano le pietre per Andy che gli servono per fabbricarsi degli scacchi. La musica blues finisce sul poster di Rita Hayworth, il regalo di bentornato per Andy. Scena madre del film, almeno per me che mi occupo di musica. Duetto dalle nozze di Figaro, duettino canzonetta sull'aria, la contessa e Susanna. Atto terzo, scena decima. Contessa, cosa mi narri e che ne disse il conte? Susanna, che si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia. Contessa, piano, che è meglio or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino. Fissagli un loco, scrivi. Ch'io scriva, ma signora. E scrivi, dico, e tutto lo prendo su me stessa. Susanna siede e scrive. L'aria ovviamente va avanti, ma mi serviva questo breve estratto per narrarvi la semantica dell'uso di questo pezzo nel film. La musica incarna la speranza, la voce dell'oltre che è al di là di quelle mura. Ma c'è molto altro, non si tratta certo di una scelta a caso. La musica è incarnazione del protagonista, pieno di fede nella giustizia che avrà e che si esplica attraverso la comunicazione, a sua volta attraverso la scrittura. Andy, infatti, come la contessa dell'opera mozartiana, detta una lettera a Susanna, scrive molte lettere alle biblioteche, ad esempio, riesce ad avere dischi e libri per i carcerati. Questa continua ricerca di farsi ascoltare dal mondo esterno simboleggia il suo gran cuore, oltre che non aver mai smesso di cercare di comunicare con il mondo esterno per farsi ascoltare. La musica si intensifica sulla decisione di evadere. Il tunnel è pronto, la tempesta imperversa camuffando i rumori. Andy è innocente e rivuole la sua libertà. Ha pagato abbastanza, ingiustamente, in termini di violenza, arroganza, sangue. Lo stesso accade anche al suo amico Red, a cui finalmente è stata data la grazia di uscire. Il brano So Was Red, suonato appunto dopo il rilascio di Red dalla prigione, e che lo porta alla scoperta del nascondiglio dove Andy aveva celato la scatola coi soldi, diviene uno dei pezzi preferiti proprio di Newman. Il pezzo fu inizialmente scritto per un oboe solista, in orchestra, finché Newman accettò con riluttanza di aggiungere l'armonica. In riferimento allo strumento che Red riceve da Andy in regalo, simbolo sonoro di continuare ad avere fede e proseguire il suo viaggio all'insegna della speranza. Secondo Darabont, l'armonicista Tommy Morgan ha prodotto casualmente qualcosa di assolutamente perfetto al primo colpo. Andy e Red si incontreranno in Messico. I titoli di coda esordiscono col tema agli archi Shawshank Redemption al modo maggiore. Il bene ha trionfato ancora una volta. Da Cinema d'Ascolto è tutto. Mariangela Ungaro, film alla radio.
Andy, saputa la vera storia dell'omicidio dei della sua moglie e l'amante, ingenuamente informa di tutto il direttore, il quale non può permettersi di scarcerare l'ex bancario che è al corrente di tutti i suoi traffici illeciti a Shawshank, e incarica Byron Hadley di uccidere Tommy per evitare che i testimoni in un'eventuale revisione del processo si potessero far scoprire. Quindi riferisce a Tommy che è stato ucciso con una fucilata da una guardia mentre tentava la fuga. Andy invece, per aver insultato Norton, viene mandato in cella di isolamento per 2 mesi. Finito l'isolamento, Andy parla con Red dicendogli che ha la speranza di poter finalmente uscire di galera un giorno e poter vivere serenamente. Prima di tornare in cella, chiede a Red un favore se mai questi uscirà di prigione, cioè di andare in una cittadina di campagna dove, secondo lui, troverà cose importanti. Red gli promette che lo farà, ma resta confuso dalle parole dell'amico e teme che Andy possa aver raggiunto il limite in carcere. La mattina dopo, durante l'appello dei detenuti, il direttore e le guardie non trovano Andy nella sua cella e poco dopo scoprono che il detenuto è scappato attraverso una galleria nel muro. Durante i suoi 20 anni di carcere, Andy l'ha scavata pazientemente con il martelletto procurato gli anni addietro da Red, ha coperto il buco con i poster di varie attrici e nascosto il martelletto nella sua Bibbia. Ora, conscio di non avere più alcun motivo per restare dentro dopo la morte di Tommy, Andy è passato dal buco nottetempo e attraverso le fogne è uscito dal carcere, spalancando appunto le ali della libertà.
Il film è il libro di Stephen King, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, un cameo al personaggio di Gilda dell'omonimo film del 1946. Gilda rappresenta la donna che riesce a cambiare la vita degli uomini. La vita di Andy è cambiata a causa di una donna, la sua donna, sua moglie e il suo tradimento. Il suo omicidio insieme al suo amante. Per caso, per forza di cose, la gelosia doveva essere la ragione di quell'omicidio e non poteva essere altri che il marito. 30 anni di carcere, solo per caso, riesce a dimostrare di essere innocente, ma lui è già libero. Il suo gioco nella sua mente, con una serie di immagini di donne che scandiscono il tempo che passa, le generazioni di donne che si susseguono lo rendono libero. I suoi poster da Marilyn Monroe e Raquel Welch, tutte raffigurate nei poster fino alla libertà, quei poster per raggiungere e nascondere il passaggio verso fuori, verso la libertà, lontano dal pensiero di quella donna. Un passaggio costruito con la stessa pazienza e la consapevolezza di aver superato non solo il periodo di detenzione, ma il trauma del tradimento. Ti fidi di tua moglie? Quanto ti fidi di tua moglie? Al centro del suo pensiero. Tutta colpa delle donne, forse, i problemi del mondo. I problemi del mondo sono colpa delle donne. È quello che Gilda canta provocatoriamente nel suo Put the Blame on Mem. Put the blame on me, boy. È lo stesso brano, le stesse parole che forse Andy ripercorre nella sua mente fino a superarle, sino a guardare un'immagine diversa della donna, quella di Marilyn, la sua dolcezza e poi la sfida verso la libertà di una donna degli anni 70, Raquel Welch. La sua storia, parallelamente a quella di un Red, che attende di uscire ormai vecchio, senza voler recuperare il tempo perduto, ma semplicemente volendo andare avanti, raggiunta l'amicizia con una vita nuova, un passaggio nuovo per la libertà. Andy e Red, scandito attraverso pochi dialoghi, anche attraverso delle lettere, una voce fuori campo che ripercorre la storia passata insieme, la consapevolezza dove arrivano i personaggi, ancor prima di leggere le parole scritte dall'altro, prima dell'incontro nel Pacifico. Finalmente liberi insieme. Caro Red, se leggerai questa lettera, vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città? Zio Ateneo. Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi e ti trovi bene. Il tuo amico Andy. O fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere e per la seconda volta in vita mia ho commesso un crimine, ho violato la libertà condizionata, ma non credo che metteranno dei posti di blocco per questo, non per un vecchio come me. Sono così eccitato che non riesco a stare seduto né a concentrarmi su qualcosa. Credo sia l'emozione che solo un uomo libero può provare, un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio, la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringere la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni. Spero. Red. E così il pensiero che tutti i problemi del mondo sono le donne è ormai passato. Nella mente di Andy, libero, ormai definitivamente libero. Put the blame on me, boy. È solo un sogno, è solo un film.
Frank Darabont ha collaborato per la prima volta con Stephen King nel 1983 all'adattamento del cortometraggio The Woman in the Room, acquistando i diritti per $1. King, infatti, vendeva diritti dei suoi racconti alla simbolica cifra di $1 per aiutare i nuovi registi a costruirsi un curriculum adattandoli. Dopo aver ricevuto il suo primo credito come sceneggiatore nell'87 per Nightmare 3, I guerrieri del sogno, Darabont è tornato da King con $5,000 questa volta per acquistare i diritti per adattare Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, un racconto di 96 pagine dalla raccolta del 1982, scritta per esplorare generi diversi dall'horror per il quale era comunemente noto. Sebbene King non capisse come la storia, in gran parte incentrata su Red, che contempla il suo compagno di prigionia Andy, potesse essere trasformata in un lungometraggio, Darabont credeva che fosse ovvio. King non ha mai incassato l'assegno. In seguito lo ha incorniciato e lo ha restituito a Darabont, accompagnato da una nota nel caso avessi mai bisogno di soldi. Con affetto, Steve. Mentre Norton fa scattare le operazioni di ricerca, Andy si reca ripulito e ben vestito presso le banche dove il direttore col suo aiuto ha accumulato il denaro illecito, $370,000, e si presenta come Randall Stevens, identità fittizia alla quale sono intestati tutti i conti, producendo anche i documenti da lui stesso ottenuti nel tempo. Dufresne ritira così tutti i soldi e si trasferisce latitante in Messico, nella città di Zihuatanejo, dove apre un hotel, ma non prima di aver inviato al quotidiano Daily Bugle la documentazione che certifica il traffico di denaro illecito, nonché le prove d'omicidio a carico di Edley e Norton. La polizia federale giunse così a Shawshank e arresta Edley. Norton invece, piuttosto che fare la stessa fine, si suiciderà.
Il tema centrale nel film è la libertà, ma non se ne parla seguendo una sola linea. Cosa vuol dire essere libero? Cosa si è disposti a fare per raggiungere la libertà? L'unica ambientazione è il carcere, e notiamo un'enorme cura nell'andare a rendere il più verosimile possibile questo luogo, tanto che lo spettatore sente di farne parte lui stesso grazie all'atmosfera ben costruita. Il film non parla solo della libertà, è anche la storia d'amicizia tra due uomini, Red e Andy, un rapporto che si basa sulla fiducia e sul rispetto. Tim Robbins e Morgan Freeman, infatti, sono l'anima della pellicola. Quello che si crea davanti ai nostri occhi è un microcosmo funzionante, un sistema indipendente in cui vigono delle regole e dei meccanismi completamente diversi dal resto del mondo. Le ali della libertà è in grado di far assaggiare agli spettatori l'importanza della libertà. Quella prigione ti entra in testa, ti toglie la libertà prima nell'anima e poi nei fatti. Per far respirare un pubblico di donne e uomini liberi il profumo della libertà, occorre necessariamente far assaggiare quello amaro della reclusione, della violenza, della dignità che scivola sotto i piedi. E questo è uno straordinario punto di forza del film. E l'assenza pressoché totale di figure femminili rende il film una prigione psichica e morale ancor più aguzza e ferina. Nonostante il contesto estremamente duro della storia e una buona dose di eventi decisamente drammatici, il tono del film rimane sempre caratterizzato da una certa levità, da una certa delicatezza. Il concetto infatti cui si rifà Darabont è molto più nobile e complesso ed è quello del tall tale, una tipologia di narrazione tipica della letteratura popolare statunitense, costruita su vicende improbabili e volutamente esagerate che si svolgono in contesti ben radicati nella realtà. Una delle caratteristiche più importanti del film è il fatto che, pur svolgendosi interamente in una prigione, col progredire della narrazione sembra quasi che le mura del carcere svaniscano nel nulla. Andy Dufresne è la personificazione armonica dei contrasti più estremi, eppure risulta un personaggio straordinariamente credibile, coerente e positivo. A guardarli a distanza di un trentennio, gli anni 90 americani sono un'ottima decade cinematografica. Si tratta di un cinema che si cura ancora di raccontare una storia, di infonderle un qualche significato, di dare spessore alle figure umane narrate, che a loro volta strusciano magari con qualche luogo comune. Questo film vuole essere un canto intonato alla speranza, l'unico motore in grado di dare senso e risonanza alla vita. La dimensione favolistica è ancor più accentuata dal filtro narrativo di Red. È la struttura della favola, dove una vicenda adulta, come un dramma carcerario, è ricondotta alla dimensione di uno sguardo narrativo quasi ad altezza bambino. Inoltre, dietro al racconto di King e al film di Darabont, sembra intravedersi una dinamica narrativa e metaforica debitrice di un altro film, Qualcuno volò sul nido del cuculo. In entrambi i casi parliamo di universi concentrazionari, manicomio e carcere. Di profondamente diverso semmai vi è l'impianto ideologico delle due opere. Foreman accusa un intero sistema politico, economico, esistenziale tramite la metafora del manicomio, mentre King è molto più interessato a una dimensione intima. E ancor più lontano da un impianto politico appare il film di Darabont. All'accusa metaforica, King e Darabont preferiscono la favola e una schietta celebrazione dell'amicizia virile. Tale film scava all'interno di un inconcludente sistema riabilitativo che porta i prigionieri ad essere schiavi di quelle mura in cui hanno passato gran parte della loro vita. Così succede che quando ottieni finalmente la libertà, non sai più neanche che cosa significhi e non solo non riesci ad apprezzarla, ma ti trovi sopraffatto a tal punto da non riuscire a sopportarne il peso. Risiede qui la critica di Darabont, nella straziante parentesi di Brooks, in quel sentimento di inutilità e in quei 10 minuti che diventano l'anima dell'intero film. E come mai Andy Dufresne funziona così bene? Perché a differenza di un Clint Eastwood o di un Burt Lancaster, Andy non è un duro in grado di resistere al carcere. Il bancario è un normale, uno che se venisse in un carcere sarebbe davvero l'unico innocente di Shawshank. La fuga di Andy finale assume un duplice significato. È sia un modo per mantenere la sua innocenza, ma è anche il simbolo della sua eterna speranza. È proprio questa speranza a salvare anche Red, che invece che suicidarsi o tornare in galera, sceglie di andare avanti, di non lasciarsi sopraffare dalla sua istituzionalizzazione. O fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere. Con questa frase Red sceglie di intraprendere un nuovo viaggio, da cui non sa assolutamente che cosa aspettarsi, ma è comunque pieno di speranza. Il finale del film non poteva che essere questo, la scena di chiusura commovente, coinvolgente e dà forma al concetto su cui l'intera storia si basa, ossia che è la speranza a rendere libero l'uomo. Con l'ultima scena sappiamo che i due personaggi sono riusciti a guadagnarsi la loro libertà, ad essere felici, perché non hanno abbandonato la speranza fino alla fine. La redenzione del titolo non è quella che ottengono i detenuti scontando la loro pena, ma la forza di tornare a vivere, di continuare ad andare avanti, grazie alla speranza, che è l'unico modo per ottenere la libertà.
Red e gli altri detenuti parlano spesso di Andy. Dopo la sua evasione, grazie al suo cuore d'oro, era riuscito a fare di loro delle persone migliori. Qualche tempo dopo la fuga dell'amico, Red, in prigione da ormai 40 anni e prossima alla vecchiaia, ottiene anche lui la libertà sulla parola. Purtroppo la sua situazione non è molto diversa da quella di Brooks anni prima, tuttavia egli ha una promessa da mantenere. Raggiunto il luogo in cui Andy gli aveva chiesto di andare una volta libero, vi trova una lettera in cui l'amico lo invita a sfruttare alcuni indizi fornitigli cripticamente prima e dopo l'evasione, per riuscire a oltrepassare il confine e a raggiungerlo a Zihuatanejo. Red ripensa alla frase di Andy: o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Sceglie di vivere e viola la libertà condizionata, raggiungendo l'amico in Messico. Lì i due si rincontrano felici da uomini liberi. E io vi ringrazio per questa puntata numero 100, un grande film, Le ali della libertà. Ringrazio Silvia e redazione per i preziosi contributi, ringrazio Lucia Pareti per le curiosità del film, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, per le musiche, Fernanda Cherubini per il cast e oggi ha anche cantato. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato le copertine del podcast, meravigliosa anche questa volta, cercate i suoi lavori su Instagram alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che invece potete riascoltare questa e tutte le altre puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando direttamente su Google Film alla Radio. Alla prossima puntata!
Ancora oggi non so che cosa dicessero quelle due donne che cantavano. E a dire la verità non lo voglio sapere. Ci sono cose che non devono essere spiegate. Mi piace pensare che l'argomento fosse una cosa così bella da non poter essere espressa con delle semplici parole. Quelle voci si libravano nell'aria a un'altezza che nessuno di noi aveva mai osato sognare. Era come se un uccello meraviglioso fosse volato via dalla grande gabbia in cui eravamo, facendola dissolvere nell'aria. E per un brevissimo istante, tutti gli uomini di Shawshank si sentirono liberi. Cosa che fece alquanto incazzare il direttore.
Apri la porta! Apri questa porta! Per l'ultima volta di Frest, spegnilo subito!
Si fece due settimane nel buco per quello scherzetto.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.
Caro Red, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città, vero?
Zihuatanejo.
Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi. E ti trovi bene. Il tuo amico Andy.
Thank you.
fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere. E per la seconda volta in vita mia ho commesso un crimine. Ho violato la libertà condizionata. Non credo che metteranno dei posti di blocco per questo. Non per un vecchio come me.
Fort Hancock, Texas, per favore.
Sono così eccitato che non riesco a stare seduto, né a concentrarmi su qualcosa. Credo che sia l'emozione che solo un uomo libero può provare. Un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringergli la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni.